Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podclass. I podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 31 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare una comunicazione di servizio, perché inizio a dirvi già oggi che settimana prossima sarò in ferie. Solo per una settimana, quindi dal 7 all'11 non ci sarà notizie a colazione, poi ci risentiamo il 14. Comunque, questa settimana invece ci siamo tutti i giorni. E parto dal dato dell'inflazione, che ha reso gli europei più poveri e le cose probabilmente non torneranno come prima molto presto. Inizia così un'analisi molto interessante pubblicata sul Post in cui si spiega che la maggior parte dei fenomeni che hanno causato l'inflazione si sono ormai esauriti, ma l'aumento dei prezzi è diventato persistente e svantaggia soprattutto chi ha redditi fissi, come i dipendenti e i pensionati. Oggi con gli stessi soldi si possono fare o comprare meno cose e i risparmi sui conti correnti si sono svalutati. Ci vorrà un po' di tempo affinché i consumatori europei ritrovino il loro potere d'acquisto di prima della pandemia. È improbabile che i prezzi scenderanno ai livelli di prima, ma saranno i redditi a doversi adeguare al costo della vita. Il che implica che gli stipendi debbano gradualmente salire. Può sembrare una soluzione ovvia, ma è un processo che rischia di alimentare ulteriori distorsioni e non è detto che le imprese saranno disposte ad adeguarsi molto presto. Se le aziende aumentano gli stipendi, è probabile che aumenteranno anche i prezzi dei beni e dei servizi che offrono per non perdere margini di guadagno. In questo modo, però, viene alimentata quella che in economia si chiama la spirale prezzi-salari-prezzi. Cioè, se si aumentano i salari per compensare l'inflazione, questa di fatto non farà che crescere. A livello sociale, l'inflazione ha però delle conseguenze molto serie. E come spiega Andrea Garnero, economista dell'OCSE, è una questione che non ha grandi soluzioni alternative all'aumento degli stipendi. Secondo gli ultimi dati rilasciati proprio dall'OCSE, nel giro di un anno i salari reali sono diminuiti ovunque per effetto del caro vita. Il salario reale misura quanti beni e servizi si possono comprare con il proprio reddito e tiene conto dell'inflazione. È diverso da quello che si vede ogni mese sulla busta paga, che invece è il salario nominale, ossia quanti euro sono pagati ogni mese al lavoratore. Se c'è l'inflazione, i salari reali diminuiranno a parità di salario nominale, perché con gli stessi soldi si potranno comprare o fare meno cose. E ora allora veniamo ai dati, perché quello che ci dicono è che le retribuzioni italiane sono quelle che hanno subito una delle maggiori riduzioni del potere di acquisto. In un anno i salari reali sono scesi dal 7,3%, nonostante in media le buste paga in realtà siano aumentate dell'1,6%. Altri paesi hanno registrato variazioni più contenute dei salari reali, anche grazie ad aumenti più sostanziali di quelli nominali. In Germania si sono ridotti, quelli reali, del 3,3%, a fronte di un aumento della busta paga del 5%. In Francia i salari reali, quindi il potere di acquisto, sono scesi dell'1,8% contro un aumento dei salari nominali, quindi soldi in busta paga, del 4,2%. Nella maggior parte dei paesi poi il potere di acquisto dei salari è anche inferiore rispetto a prima della pandemia. I rincari erano già iniziati prima della guerra in Ucraina per tutta una serie di conseguenze della pandemia come il blocco dei porti, le materie prime che non si trovavano e così via. Se prendiamo i dati rispetto alla fine del 2019, in Italia i salari reali si sono ridotti del 7,5%, nonostante l'aumento delle buste paga dell'8%. Al contrario, paesi come il Regno Unito e la Francia hanno complessivamente registrato aumenti sia per i salari reali che per quelli nominali.
Ciao, ci ho pensato molto in questi giorni, ho deciso di candidarmi per il Senato. È il seggio di Monza e Brianza, dove sono cresciuto, il collegio dove era stato eletto Silvio Berlusconi. Penso che sia importante portare in Parlamento temi e battaglie che oggi sono a rischio e che riguardano la vita delle persone, la vita della democrazia, anche del pianeta. Per questo ho deciso di candidarmi e se pensi che sia una buona idea, se pensate che sia una buona idea, contattatemi, scrivetemi, ho bisogno di una mano, naturalmente.
Non so se avete riconosciuto la voce, è quella di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che ha annunciato così la sua candidatura alle supplettive del 22 e 23 ottobre prossimi. Cosa sono le supplettive? Con la morte di Silvio Berlusconi, il suo seggio al Senato è rimasto vuoto, e siccome era stato eletto in un collegio uninominale, cioè uno di quelli in cui tra tutti i diversi candidati dei diversi partiti veniva eletto quello che prendeva più voti, ecco, bisogna rifare le votazioni e capire chi vincerà. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani nei giorni scorsi ha annunciato che per il centrodestra lui proporrà il nome di Adriano Galliani, mentre dall'altra parte arriva appunto un'autocandidatura di Marco Cappato. Un'autocandidatura che sta iniziando a riscuotere appoggi. Carlo Calenda su Twitter ha scritto «Noi ti daremo una mano». E anche il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ha detto così «Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle elezioni per il seggio vacante di Monza. In Parlamento è più che necessario rafforzare il fronte dei diritti e delle libertà civili. Speriamo che attorno al suo nome si crei una coalizione più ampia possibile». E rispetto alla coalizione, appunto, arriva l'appoggio anche dei co-portavoci di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, e del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che insieme invitano tutte le forze di opposizione a fare altrettanto. Cappato precisa di voler portare in Parlamento le battaglie che da tanti anni sta conducendo fuori dall'aula, come fine vita e diritti civili, e precisa anche che la sua candidatura è a disposizione di tutti, anche del PD, e di chiunque ritenga, sto leggendo le sue parole, che la mia presenza in Parlamento possa essere un valore aggiunto sui temi che ho ricordato. Non c'è la pretesa che tutti siano d'accordo su tutto, ma la logica del collegio, dice appunto Cappato, richiede una valutazione di sintesi sulle proposte politiche e sulla storia personale del candidato. Io metto la mia storia e le mie battaglie a disposizione di tutte le forze di opposizione. Per me è anche significativo il fatto di poter correre nel collegio dove sono cresciuto. La domanda allora è, cosa farà il PD? La prima a parlare, anche se con toni cauti, è la senatrice Simona Malpezzi, che in realtà scarica sulla federazione locale del PD di Monza e Brianza la responsabilità della decisione. Dice questo: «Penso che Cappato sia un simbolo di battaglie importanti, ma poi ci sono le politiche della quotidianità sui territori, il contatto con gli amministratori e con i cittadini. Per questo dico che prima di tutto deve essere la federazione locale a pronunciarsi e ad essere ascoltata, e anche il territorio tutto». Insomma, staremo a vedere cosa deciderà il Partito Democratico. La sfida da seguire sicuramente è interessante. Repubblica scrive un articolo in cui sottolinea come le evidenze continuano a confermare come il riscaldamento globale sia un'urgenza da affrontare al più presto. Da una parte, l'emisfero settentrionale, il nostro, soffocato da un'ondata di caldo estivo da record tra clima torrido, grandinate, frane e downburst. Ma molto più a sud, nel cuore dell'inverno, gli eventi climatici sono altrettanto gravi. Il ghiaccio marino antartico è sceso a minimi senza precedenti per questo periodo dell'anno. A scriverlo è la CNN, secondo cui a metà luglio il ghiaccio marino dell'Antartide era di 2,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media registrata tra il 1981 al 2010. Per dare una misura, corrisponde a un'area grande quasi quanto l'Argentina, o gli stati del Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah e Colorado messi insieme. Ogni anno il ghiaccio marino antartico si riduce ai livelli più bassi verso la fine di febbraio, durante l'estate del continente. Il ghiaccio marino poi si ricostruisce durante l'inverno, ma quest'anno gli scienziati hanno osservato qualcosa di diverso. Sempre secondo la CNN, il ghiaccio marino non è tornato ai livelli previsti. Infatti è ai livelli più bassi per questo periodo dell'anno da quando sono iniziate le registrazioni 45 anni fa. Il ghiaccio è di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto del precedente minimo invernale stabilito nel 2022. Il fenomeno è stato descritto da alcuni scienziati come eccezionale. Qualcosa di così raro che la probabilità che accada sono una volta ogni milione di anni. Un glaciologo dell'Università del Colorado ha spiegato che il sistema antartico è sempre stato molto variabile, ma ha aggiunto che l'attuale livello di variazione è così estremo che qualcosa di radicale è cambiato negli ultimi due anni, soprattutto quest'anno, rispetto, come dicevamo prima, ai 45 anni precedenti. Sono diversi i fattori che contribuiscono alla perdita di ghiaccio marino e tra questi c'è la forza dei venti occidentali intorno all'Antartide, che sono stati collegati all'aumento dell'inquinamento dovuto al riscaldamento del pianeta. Anche le temperature oceaniche più calde a nord del confine dell'Oceano Antartico, che si mescolano all'acqua che è tipicamente un po' isolata dal resto degli oceani del mondo, fanno parte di questa idea su come spiegarlo. Alla fine di febbraio di quest'anno, il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua estensione più bassa da quando sono iniziate le registrazioni, 691.000 miglia quadrate. L'evento senza precedenti di questo inverno potrebbe indicare un cambiamento a lungo termine per il continente. È più probabile che non vedremo il sistema antartico riprendersi come ha fatto 15 anni fa per un periodo molto lungo nel futuro. Forse non accadrà mai. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.